ascoltate, che ha seguito la interessantissima e ottima relazione dello scorso venerdì, si parlò di Thomas Mann e di Werfel in rapporto ai loro rapporti con l'Italia. È stata una interessantissima relazione di cui trovate qualche traccia già su internet, perché ci sono fotografie e qualche brano anche di voce sul nostro sito internet, quindi potete ricordare. E comunque abbiamo, credo, una buona parte del testo, quindi eventualmente qualcuno potrebbe chiedere anche al nostro amico Concetto, che ha l'originale della registrazione. È quello che su internet potete ascoltare. Con l'occasione, l'anno sociale si sta concludendo, almeno quest'anno, senza che noi avessimo per ora pensato, almeno per quel momento, a parlare di von Platen. È tradizione della nostra associazione parlare di questo grande poeta tedesco che venne a morire a Siracusa. Ho trovato, e diciamo che faccio notizia stasera, un lungo saggio particolare proprio di Thomas Mann su Platen, che è riconosciuto dai maggiori studiosi di von Platen e di Mann come il saggio critico più importante mai scritto su von Platen, perché rappresenta una interpretazione della vita e delle opere di von Platen unica e direi forse indeclinabile. Cioè non esiste nessun altro dei commentatori, dei critici letterari italiani o tedeschi dopo quel saggio ha scritto qualcosa di veramente alternativo. È un saggio esaustivo che sembra avere chiuso ogni interpretazione, nel bene o nel male, perché è un saggio molto complesso, apparentemente facile, ma molto complesso, fatto appunto nel 1930. Quindi sono esattamente 80 anni che su von Platen di nuovo non si è più scritto. E di meglio soprattutto, non solo che di nuovo, ma anche di meglio, si è stato mai scritto. Direi che dobbiamo inquadrare intanto un attimino il fenomeno Thomas Mann. Lo inquadrammo allora, però in una prospettiva in rapporto con l'Italia. Invece io vorrei parlare di Thomas Mann attorno al 30 e in proseguio della sua lunga vita letteraria. I primi attorno al 30 Thomas Mann è al massimo della sua apoteosi. Ha avuto nel 29 il premio Nobel, si è schierato apertamente per la Repubblica di Weimar, ha cambiato pensiero politico, da un pensiero politico conservatore, come diceva la nostra benemata relatrice venerdì scorso, si è spinto a un pensiero politico più liberale, difende addirittura la Repubblica di Weimar in più occasioni. Già tra il 29 e il 30 vede che la Germania sta prendendo, purtroppo per alcuni per l'Europa, una brutta china. Già ci sono fermenti nazisti e già Mann è molto preoccupato, insieme a una classe di intellettuali diciamo anche di sinistra, oltre che di sinistra, sono preoccupati per la situazione politica generale in Germania, e siamo già nel 30. Lui in quel periodo, forte del primo Nobel appena acquisito nel 29, gira per la Germania. Il pensiero di Mann dal lato letterario, perché si diversifica molto dal lato anche storico o filosofico, come diceva la nostra amica, sta avendo una evoluzione o sta avvenendo per certi versi un po' allo scoperto. Già destò scandalo nella cultura mitteleuropea un lungo racconto, Morte a Venezia, che voi tutti voi avete visto nella trasposizione cinematografica, abbastanza aderente al romanzo di Mann. Dico abbastanza perché c'è qualche sfumatura, ma all'80%, diciamo così, il pensiero di Mann, la figura del professore Aschenbach, Gustav Aschenbach, protagonista di questo lungo racconto, che non siamo più di parlare di romanzi, in realtà è un lungo racconto ambientato appunto a Venezia, nella persona di questo professore di musica, di direttore d'orchestra, che alcuni vogliono vedere nella figura di Gustav Mahler, ribadito Gustav Mahler, questo suo tormento, ricordate, per questo giovane, questo amore nascosto che mano a mano emerge in quell'ambiente un po' torbido, in preda ai fumi di Venezia e in preda all'epidemia di colera che attraversava Venezia, in un ambiente italiano, però non l'Italia solare che lo stesso Mann aveva ipotizzato in altri racconti, invece che l'Italia chiusa, l'Italia dello scirocco, l'Italia un po' simile a Venezia e Siracusa, hanno molte volte lo stesso clima, quel clima diciamo così di settembrino sciroccoso, più o meno è il clima che Mann rievoca in questo racconto. Ebbene, nella figura di Gustav Aschenbach non è da vedere, molti critici dissero subito, non è da vedere in realtà Gustav Mahler, ma in realtà chi? In realtà il nostro caro August von Platen. Se noi andiamo a prendere l'anagramma di Gustav Aschenbach, viene fuori von Platen, August von Platen, perché nasce ad Ansbach, ecco la parte Ansbach, Aschenbach suona di più di Mahler, e poi Gustav e August, anche quella è una forma di anagramma, perché Platen mette in evidenza questa natura particolare, questo senso particolare di Platen. E quindi torniamo allora a Platen. Cosa dice Mann di Platen? Mann dice che nel periodo in cui Platen, e siamo invece 200 anni prima, 150 anni prima, siamo nella prima metà dei primi anni dell'Ottocento, Platen si caratterizza per la sua poeticità, per le sue forme poetiche. Egli combatterà tutta la sua breve esistenza fino al 1835, dove muore a Siracusa, quindi gli anni principali del poetale di Platen sono più o meno tra il 1820 e il 1820, quindi questo quindicennio. Platen porta avanti le sacre forme, dice Mann, della poesia, le forme. E soprattutto visse una vita non miserevole economicamente, ma visse una vita miserevole di spirito, perché fu sempre combattuto da questa tensione amorosa, homoerotica, piuttosto che adeguarsi alla vita reale, alla vita borghese. Già in questo conflitto fra arte e vita borghese si ripete in qualche modo il conflitto di Mann. Già noi abbiamo visto più volte in tutta l'opera di Mann, e chi ha letto Mann lo sa, ma lo sa anche chi ha letto e sentito quella ottima conferenza, questa rottura, questa conflittualità fra la vita borghese, la vita reale e la vita dell'artista. Tonio Kreger, per esempio, un'altra opera importante di Mann, è proprio tarata su questo scontro di valori. Ma soprattutto Mann va alla ricerca di chi, come appunto Platen, esalta la nobiltà dello spirito. Non è un caso che il saggio su Mann verrà pubblicato insieme a un libro di saggi di Mann, La nobiltà dello spirito, scritto poi, rielaborato negli anni 40, ma il saggio, ripeto, di Mann è del 30. Che cosa ricerca Platen? Un valore che è a cavallo tra il mito della bellezza, ma anche il mito della poesia. Chi lo apprezzò, ma poi anche lo criticò, o quantomeno fu neutrale nei confronti di Mann, fu naturalmente Goethe. Goethe ha un iniziale apprezzamento di Mann, di von Platen, in realtà disse una frase lapidaria che poi in realtà lo stroncò. E fu che Mann, che Platen non conosceva l'amore. Mann era un poeta delle forme classicheggianti, esempio classico, qualcuno si ricorderà la famosa ode, ballata addirittura, di Platen, tradotta da Carducci, ma lì si aprirebbe un altro capitolo delle traduzioni letterarie, La tomba del musetto. che più di classicheggiante di quella si muore. È una grande ballata dove il mito classico dell'eroe dei goti viene a essere in forme, ripeto, classicheggianti, viene a essere esaltato. In quanto Mann guarda a questo soggetto ombroso, a questo uomo privo di amore, a questo uomo tutta forma, dice Goethe in sostanza, ma dove c'è poca sostanza, e parecchi romantici. Il maggiore dei critici di Mann, come qualcuno ricorderà anche, fu Heine. Addirittura Heine ne esasperò alcuni aspetti, dicevano che era un uomo fuori dalla realtà, un uomo che guardava soltanto alle forme classiche fuori dal tempo. Ma in realtà Mann lo difende. Mann comincia a dire: lui ha caratteri romantici, non è vero che von Platen è un classico. Von Platen è invece, a studiare le sue poesie, me ne leggerò qualcuna fra poco, è senza dubbio pieno di malinconia, ha voli d'amore, studia e ama non solo la vita ma anche la morte. E allora dice un passo, dico due righe soltanto in italiano, di la poesia più famosa di von Platen che Mann cita: chi con i suoi occhi ha visto la bellezza caduto è già in potere della morte. Questo verso fa, secondo Mann, già un elemento di romanticismo. Poi Mann guarda a questo cammino ideale di von Platen: il mito della bellezza, il mito dell'amore, l'eternità e lo sguardo a coloro i quali guardano la morte come punto di arrivo e punto di esaltazione. Ma questa esaltazione della morte, che è verso il nulla, vi dicevo poco fa, von Kleist. Von Kleist è la stessa cosa. Von Kleist, vedrete prossimo appuntamento, chi dirà che proprio il suicidio era l'aspirazione finale di von Kleist. In fin dei conti, siamo già con von Platen, ci siamo vicini a questa logica. Non è esasperata, non è, perché poi in realtà von Platen guarda a queste belle forme classicheggianti, ripeto, dei cavalieri, o le forme classicheggianti dei giardini o i templi romani. Per esempio, Platen sappiamo che visse a lungo a Roma e parlò molto dei monumenti romani e della storia di Roma, ma dietro queste forme, questi distici, queste diciamo forme, diciamo di poesia formali simili a Orazio, Ovidio, Omero, a Virgilio, che lui frequentò da giovane, in realtà ci stava questa tensione alla morte. In realtà anche Mann, quando nelle considerazioni di uno in politico ha distinto fra cultura, se vi ricordate l'altra volta, fra cultura e incivilimento, dietro questa lotta tra cultura e incivilimento, fra arte e vita reale, in fondo chi vincerà nella battaglia fra arte e vita borghese? Non vincerà nessuno, ci sarà soltanto la morte, la fine. Ma è l'esaltazione in questo scontro, in questa battaglia ideale tra morte e vita, vive l'uomo e si innalza l'uomo. Quindi chi è allora il primo carattere di von Platen? A chi si ispira? Un po' Mann e lo stesso von Platen. Von Platen individua nella figura di Tristano. E Tristano, il mito di Tristano, che poi ha trasposto da Wagner, perché voi sapete benissimo che uno dei punti di vedere di Mann è Wagner. Il mito di Tristano è il novello amico che insieme a pochi eletti lotta contro tutti e va verso il sacrificio. E allora, quali sono i caratteri classici del cavaliere errante di Tristano? L'onore, la cavalleria, la tristezza d'animo. Questo è quello che Mann rileva nei tanti aspetti, nelle tante odi, sonetti, ballate, dietro alle opere di von Platen. Però un secondo carattere affianca Mann e individua magistralmente, accanto al mito di Tristano, di questo giovane cavaliere errante, che poi in fondo fu Platen. Se noi vediamo la vita di Platen, non posso passare a dirvi quante vicende ebbe von Platen girando per la Germania e girando per l'Italia. E chiaro che lui si rifaceva ai viaggi di Goethe, sia in Germania che in Italia, perché è chiaro anche che girava quasi a raffronto, senza un fine, soltanto alla ricerca, qualcuno direbbe, di colui il quale lo amasse e dal quale voleva essere amato. Questo rapporto di ricerca però ha un qualche elemento di alternativo e che, ripeto, Mann individua. Che cosa? Il grottesco, il buffo e tutto il commovente. Perché materialmente chi guarda questa vita e questo pensiero, e anche nelle commedie, nei drammi, perché von Platen, noi conosciamo spesso le poesie, ma non dobbiamo dimenticare che von Platen fu anche un commediografo e scrisse anche delle tragedie, che sarebbe il caso un giorno o l'altro di ritrovare. Bene, dietro questo aspetto della tragedia, dietro il buffo, questo commovente, che cosa ci sta? Un altro personaggio classico, ci sta il Don Chisciotte. Quindi, in fondo, von Platen è la sommatoria del profilo tragico del cavaliere errante di Tristano, ma anche il profilo umano del perdente, che sa che praticamente non si potrà mai vincere perché c'è un reale che lo soffoca. Il reale sarebbe l'ambiente borghese, che non poteva mai sopportare o accettare in qualunque livello questo amore particolare di von Platen. Allora fa però anche, più che ridere, fa pena, se noi pensiamo a Don Chisciotte, fa pena la figura di Don Chisciotte che combatte, diciamo spesso, contro i mulini a vento. E quindi questo secondo elemento. E poi la vecchiaia precoce. Va a scavare Mann sulla vita di von Platen e trova una testimonianza di Felix Mendelssohn, un intellettuale tedesco che vive a Napoli, e il periodo finale degli ultimi anni di Platen, soprattutto a Napoli, e ne vede la vecchiaia incipiente. Un uomo di meno di 20, non più di 30 anni, forse anche di meno, con gli occhiali, vestito dimessamente, e questo è la bellezza a cui lui aspirava. Sì, lui è von Platen, aspirava alla bellezza, ma certamente non era affatto bello. Certamente nei salotti di Napoli non brillava per la sua figura. Da notare anche che questo essere malato, questo essere debole, è proprio l'aspirazione di von Platen quando parla della bellezza. In realtà è uno scopo, un fine, una idealità a cui lui si lega. Ecco allora perché lui, la scelta omoerotica è, secondo Mann, il sentimento di essere rifiutato dalla realtà romantica dell'epoca, e lui appunto si rifugia nella scelta omoerotica, che era la molla, ma anche la sua speranza di trovare qualcuno che lo amasse, e non solo che lui amasse, ma che venisse riamato da qualcun altro. E qui, ecco allora questa scelta particolare. Lo scontro con la cultura dominante, Ayn in particolare, e Ayn in particolare nell'opera I bagni di Lucca lo sbeffeggia, lo distrugge moralmente, quasi fisicamente, perché il povero von Platen subì questa gravissima onta nei confronti. E poi perché? Perché aveva, che cosa aveva fatto in fin dei conti von Platen? Non è che aveva offeso Ayn in sé, aveva offeso il cristianesimo, che a modo di dire di von Platen aveva soffocato la libertà umana. C'è quella tendenza omoerotica che era soffocata dal cristianesimo. Questo in realtà è il motivo per cui Ayn si ribella, è anche questo. E infine nota ancora Mann la rabbia di von Platen contro la Germania prussiana, e qui appare il man che nel 30, sentendo voci di un ritorno della filosofia della Weltanschauung prussiana, proprio nel 30, quando la Repubblica di Weimar, che è nata contro la Weltanschauung di Guglielmina, vede in von Baden un antesignano, un anticipatore della lotta contro la mentalità guglielmina, e vede in von Baden se stesso, che si è evoluto da una visione inizialmente politicamente conservatrice in una visione molto più liberale, più democratica, come lui stesso, dalle considerazioni dell'impolitico fino all'appello alla Germania degli anni 20, si vede in von Baden. Von Baden quindi indossò allora, secondo Mann, una maschera, ma al di sotto di questa maschera di uomo classico, di uomo schivo, di uomo chiuso, in fondo c'è, secondo Mann, molto amore, soltanto un amore insoddisfatto. Sotto le liriche di von Baden c'è un'ansia di amore. Egli cosa sceglie? La forma anche si adegua, un po' muta al classicheggiare virgiliano, pidiano, eccetera, sceglie quello che andava allora per la maggiore, il cosiddetto Gazel persiano, che è molto simile allo sonetto rinascimentale. Queste forme nuove di poesia le vedeva già viventi, le vedeva già operative nei confronti del vecchio Goethe, e lui in dei conti ribadisce questa metrologia, questo verso del Gazel, ma non riesce però a conquistare la stessa fama che Goethe aveva in quell'epoca con questo tipo di metraggia. Egli quindi per quel certuni ha questa pretesa di equipararsi a Goethe, pretesa che naturalmente anche lì soffre il silenzio di Goethe quando entra in polemica con Heine. Mentre Goethe nella prima parte dei primi versi aveva manifestato una certa simpatia per questo giovane poeta, quando il nostro poeta von Baden comincia a fare anche lui versi persiani sul modello del Divano, un'opera principale dell'ultimo Goethe, invece, e poi trova il silenzio di Goethe, non solo, ma le altre commedie che lui fa e che tenta di far rappresentare al Teatro di Monaco, la pantofola di vetro, l'Edipo romantico, tutte basate sull'ironia, tutte basate sulla sensualità, non trovano nessun direttore di teatro che le mette in scena, quindi rimangono scritte ma non rappresentate. Ancora, viene accusato di frivolezza, viene accusato di estetismo, di essere poco aderente allo spirito tedesco, ma in realtà, dice Mann, lui si ribellò alle forme borghesi dominanti. Mann vede in Platen un poeta che, pur dalle belle forme, cerca di rompere la realtà borghese dominante per acquisire lo spirito, e lo rompe questa realtà come? Proprio attraverso questa ansia evidente omoerotica che lo rende autonomo. Cioè lui in qualche modo vede dietro la condotta di Platen un'ansia di rivoluzione, che non è la rivoluzione armata del 30 che nel frattempo passava in Europa, è la rivoluzione dello spirito contro la natura che lo opprime. Ecco perché lui si avvicina a questa ansia, a questa realtà omoerotica. Fu, secondo Mann, naturalmente un atto di illusione, fu un atto anche di egoismo, perché naturalmente essendo rifiutato, essendo criticato, fu egoismo. Una scelta che lo portò anche verso la morte. Ricordiamoci le condizioni strane con la quale Platen arriva in Sicilia. Si aliena le poche simpatie che aveva a Napoli. Aveva conosciuto Leopardi al salotto del principe Ranieri, che era un principe napoletano che aveva un salotto letterario a Napoli. A un certo punto ha anche occasione di incontrare un altro grande poeta che è Leopardi, qualcun altro ha fatto anche degli studi di analogie tra con Leopardi. Forse il poeta italiano più vicino a Platen, forse almeno all'ultimo Platen. Però non trova più questo Tristano, questo Don Chisciotte, nulla da combattere, si isola e allora fa una scelta sempre sul modello ghetiano. Andiamo in Sicilia, e viene Sicilia due volte. La prima volta arriva Palermo, Messina, e poi la seconda volta entra all'interno. Arriva a Siracusa, dico anche che lui questo ansia di morte l'aveva espresso a Napoli in un detto famosissimo. Qualcuno aveva sentito di tutte, potete dire, vedi Napoli e poi muori. È frase di von Platen. Von Platen scrive, vedi Napoli e poi muori. Perché lui a Napoli, in Italia, ha visto quella morte che per lui è la soluzione del suo problema. Il fatto che lui non riesce ad adeguarsi alla realtà, lui lo vede come soluzione finale. In ciò, ripeto, somiglia molto, vedremo, a Kleist. Anche Kleist, nel Principe di Homburg e nella Pentesilea, trova la liberazione attraverso il suicidio, attraverso la morte. Fu quindi una scelta di vita, ma anche di poesia, per trovare nuovi temi. E in fin dei conti trova la mediazione in Sicilia tra questa poesia, la sua speranza, tra poesia e vita borghese. Questa esaltazione poi lo spingerà, anche se contingentalmente, a una malattia colerica. Infatti muore di colera, però è in realtà una contingenza, sarebbe morto comunque. Aveva deciso di uscirsi qui e malattia, poi c'era un'epidemia di colera in corso, questo è un altro problema, un altro aspetto marginale. C'era un'epidemia di colera a Siracusa, lui è rimasto 15 giorni, 20 giorni a Siracusa, e forse in curante, o addirittura si potrebbe pensare che se la portò con sé da Napoli, o che la beccò a bordo della nave che veniva da Napoli a Siracusa. Quindi non sappiamo, ma in realtà Mann dice non ha importanza come morì, ma doveva, il suo destino era il destino di morte proprio a Siracusa. Ma allora come chiude Mann? Mann dice mancava a von Platen mancava il terzo carattere, e lui dice io ho il terzo carattere di von Platen, io sono anch'io un po' come sono stato come Tristano. Perché quando c'era la prima guerra mondiale, io fui l'unico intellettuale tedesco che difese la cultura tedesca con Guglielmina contro la Francia e contro la cultura dominante europea che soffocò Guglielmo e la cultura tedesca. Io sono anch'io, dice, come Don Chisciotte, perché sto combattendo contro il nazismo, ormai tutta la nazione, ed è una battaglia inutile. Cosa manca però a me? Cosa voglio fare in più di Platen? Allora lui scriverà nel 47, nel 48, l'ultimo suo grande romanzo, il Dr. Faustus. Perché? Già dice che per vincere la battaglia contro la morte ci vuole qualche altra cosa, lo spirito demoniaco. Nel Dr. Faustus c'è lo spirito demoniaco, il demone di Mefistofele che deve entrare e vince perfino la morte. Che poi, se badate, sappiamo bene nella cultura cristiana che il demonio è l'antitesi di Cristo. In fin dei conti c'è il rovesciamento della prassi, quindi Mann capisce che la logica di von Platen è una logica monca, che è una logica, Mann ritorna alla vita, e in questo turbinio di valori, di idealità, di strutture, proprio con la figura di Leverkühn, che è il protagonista, il musicista pazzo che aveva ipotizzato la sinfonia mortale finale, la più grande sinfonia di tutti i tempi, che addirittura quando venne eseguita, se qualcuno ha letto il libro, le persone morivano, impazzivano. Lì c'è tutta un'altra, però in realtà Mann vede in von Platen un suo precursore. Qualcuno aggiunge che in fin dei conti von Platen e Mann sono, cioè Mann vede in von Platen qualcosa di se stesso, perché anche Mann aveva questa tendenza di amore particolare nascosta, che in qualche modo emerge, già emergeva in Morte a Venezia, ma poi emergerà anche nel Dottor Faustus e perfino nei Bundenbrock ci sono aspetti individuati da alcuni scrittori, in cui per esempio la figura di uno dei componenti della famiglia Bundenbrock aveva tendenze omoerotiche. Quindi in realtà Mann prende Platen a pretesto per giustificare il suo cammino, però certamente la lettura che lui ha fatto di Platen fra Don Chisciotte e Tristano come tipo culturale a cui adeguarsi è la lettura che veramente sconcerta, chiude alla fine ogni discussione. I diari che l'anno scorso il nostro carissimo amico il presidente Fazzino rivelano invece qualche altro elemento, ma che confermano in fin dei conti che forse molti dei diari o delle pagine dei diari li ha ben studiati Mann. Certo, la figura di von Platen si ritrova anche in modo perfido, non in modo limpido, in modo un po' perfido, un poco misterioso, e riemerge in questo lungo saggio che ricordo fu una lezione universitaria fatta da Mann a Berlino poco prima di andare via, perché già nel 30-31 Mann è esule in Svizzera e poi andrà a finire in America. Quindi oltre questo saggio di Mann su von Platen pochissimo è stato scritto. Aggiungo e concludo questa conversazione: il nostro maggiore scrittore e il nostro maggiore storico della letteratura tedesca, il Mittner, va a dire, diciamo così, critiche ferocissime a von Platen. Non è, ci riserva meno pagine di altri autori che per noi totalmente sconosciuti. Se noi volessimo vedere il numero di pagine che Mittner dedica a Platen, 7 pagine, altri autori tipo Rückert, un contemporaneo di Platen, Rückert era lo studioso che porta l'Oriente nella letteratura tedesca, che inventa o che inventa, che scopre la filosofia persiana e la letteratura persiana in Germania negli anni tra la fine del 700 e il primo dell'800. Ebbene, un autore che per noi è sconosciuto, che si chiama Rückert, ci dedica 14 pagine, il doppio di von Platen. Quindi questa è la. Però certamente se non ci fosse stato il saggio di Mann, von Platen sarebbe dimenticato completamente. Noi lo ricordiamo e lo onoriamo in qualche modo perché è morto a Siracusa, e quindi ritenevo opportuno, e ho finito, vi ringrazio, riparlare di questo saggio di Mann, che veramente illustra meglio, un po' lo salva e un po' lo deprime, perché lo salva nella visione formalistica di splendide forme, di splendide poesie, bellissime poesie. Non ho avuto il tempo di leggervi alcune poesie, ma io vediamo se ce l'ho qualcuna con me su internet. Vi leggo quella, il Tristano, che è la più famosa. Chi con i suoi occhi ha visto la bellezza, caduto è già in potere della morte, a nulla più varrà su questa terra, ma pure tremerà giungendo a morte. Chi con i suoi occhi ha visto la bellezza, pena d'amore eterna soffrirà, che solo un folle può sperare in terra di soddisfare una simile brama. Chi la freccia del bello ha ormai colpito, pena d'amore eterna soffrirà. Ah, come fonte inaridir vorrebbe, sugger veleno da ogni fiato d'aria e da ogni fiore inalar la morte. Chi con i suoi occhi ha visto la bellezza, ah, come fonte inaridir vorrebbe. Questa è la poesia più famosa di Vladimir, come poesia. Poi abbiamo, ma non ce li ho con me perché questa sera non era lettura di poesie di Vladimir. Però vi racconto le due poesie davanti a San Giusto di Carducci, tradotto da Carducci, e sul testo di Vladimir. E poi naturalmente la morte sul Busetto. Purtroppo ho dimenticato, non era oggetto della serata di oggi. Perché? Vi dico subito, Carducci ha stravolto per buona parte il testo di Platone, perché Platone, quando ha parlato della morte, mettiamo, di Alarico sul fiume Busetto, faceva un riferimento al popolo tedesco, quindi alle tradizioni del popolo tedesco. Invece, che fa Carducci? Attraverso il verso classicheggiante lo tramuta in una esaltazione del popolo latino, come se i goti fossero latini. Alarico è paragonato praticamente a Cesare, come se fosse Cesare. Non è vero, Alarico ha una sua logica, ha una sua cultura, ha una sua... In fin dei conti ha fatto quello che Manno odia, ha reso civile e ha colpito la cultura gotica. Cioè, sappiamo sempre che quello che Mann deprega, l'incivilimento e la cultura. Proprio questo Mann dice nelle traduzioni italiane, perché Mann conosceva l'italiano, deprega questo tipo di interpretazione. Quindi c'è un altro tema, che sarebbe il ruolo dei traduttori, specialmente grossi e imponenti come Carducci, nei confronti degli originali. La tecnica carducciana di traduzione ha reso famose poesie di Platen, però ne ha svilito parecchio elemento. Un'altra poesia. Un'altra poesia. Suoni inusuali io posso accordare, che mai diedi il mio cuore alla mia mediocrità, all'arte consacrai tutta una vita, e quando morirò, morrò per la bellezza. Sempre gira, esatto. Ancora, ne vedrete ancora di peggio con Kleist, eh? Ancora di peggio.
Oh mamma mia, siamo preparati.
Tu mi avevi innalzato fino a te, nei tuoi occhi brillava un lampo e creava i colori in cui intinsi il pennello, da pure mani di poeta consacrato a Dio. Sono a volte sonetti, piccoli motti. La morte del Busento di Alarico è molto più lunga, è molto più ampia, è molto più suggestiva. Ma Platone non voleva fare opere suggestive, questo è il problema. Per lui interessava che il messaggio che lanciasse era un messaggio per pochi eletti, non gli interessava quel messaggiare tonante e roboante che invece vedremo in Carducci. Per esempio, quando dice da mare a mare, queste visioni ampie, enormi, non ci interessa questo. Infatti Carducci ha svilito parecchio. Quando per esempio questo pellegrino che bussa alle porte del convento di San Giusto, che sarebbe poi Carlo V, non ha detto mai Platen che è Carlo V che va al convento. Ma è Carducci che fa pensare che sia Carlo V. Non è vero, possibilmente dai diari di Mann. Leggo ora un brano dei diari invece, che fa capire un pochino meglio l'animus di Platen, il vero Platen. Non il Platen dei poemi. All'inizio, il 20 luglio del 1832, all'inizio mi ha trattato con durezza un amico che lui amava. Ha detto che non poteva sopportare tutti questi pianti, perché lui gli piangeva addosso, voleva essere riamato. Più tardi è sembrato un po' commosso. Il ricordo del tempo passato non mi dona più alcuna gioia. Io non ero affatto amato. Io amavo, ma non ero affatto amato. La mia felicità non era che un sogno senza corpo e senza esistenza. vorrei avere posseduto per poter perdere, vorrei avere posseduto per poter perdere. Normalmente uno, ahimè, non ho perduto nulla perché non avevo posseduto niente. Ancora, perché mi è impossibile amare le donne? Perché bisogna nutrire inclinazioni funeste che non saranno mai permesse, che non saranno mai reciprocate? Sono assolutamente perduto, non mi riconosco più, dimentico tutto, i miei studi, i miei amici, i miei genitori. E poi, con un altro, mi assicurava della sua amicizia, ma mi diceva spesso di non potermi amare come io lo amo. Il suo aspetto esteriore è troppo attraente, è bello come Apollo e vigoroso come Ercole. Questi sono alcuni brani del diario. Attraverso il diario capiamo bene il dramma di questo. Il povero Chieti non lo poteva capire, un po' perché il diario non l'aveva letto. E poi gli sembrava fuori da ogni concezione. Del resto il demoniaco che Mann ritroverà poi, un secolo dopo, un secolo e mezzo dopo, è il demoniaco di colui il quale invece lo esprime questo senso di lotta contro la natura per arrivare poi alla follia. Quindi Mann è attratto naturalmente da Goethe, ma è attratto anche da von Platen. Mann ha anche lui un delirio di onnipotenza, lui vorrebbe essere Goethe, cioè la vita borghese, la vita reale, e lo spirito insieme. Ecco la pretesa di Thomas Mann.
Allora, vabbè, posso dire io una cosa?
Ho finito, grazie.
Scusatemi, mi è piaciuto molto di come ha esposto Giuseppe il discorso su von Platen come italiano, che chiaramente ha scoperto che è stato studiato poco o non considerato. Allora io vi racconto semplicemente quello che io so dalla scuola, dai studi che ho fatto, che von Platen prima di tutto viene giudicato come un, ora l'accento, epigone, si dice così?
Come?
Epigone.
Epigone?
Di, epigona.
No.
Epigono, scusatemi. Sono felice, no?
Va bene.
Certo, perché era la villa Landolina che lui aveva, ecco. No, volevo dire semplicemente, era Goethe è come il nostro Dante in Italia e Goethe in Germania,
sì, sì,
cioè
certo.
Il genio. Va bene? E pertanto questi sono gli studiosi, e chiaramente il compito degli studiosi, e senz'altro avranno fatto delle critiche per cui von Platen non è più stato diciamo accettato, non dire accettato, cioè non è stato preso, buonasera, non è stato più preso in considerazione, tanto vero che a scuola noi abbiamo sempre studiato, ha comprato, va bene, uno fra tanti, così, in questo senso. Per cui, ora, vediamo Thomas Mann, va bene, che ha le problematiche umane che aveva Augusto von Platen. Thomas Mann però, quando è nato, va bene, e allora, è già nel Novecento, noi abbiamo un'altra società, va bene, e allora però loro sono già, tutta la famiglia viene, diciamo, i soliti mezzi, i media, così si dice oggi, i media divulgano determinate cose della famiglia e così via, socialmente non ancora accettato, però da loro e nella loro famiglia ci sono determinati problemi simili a quello che aveva Augusto von Platen. Ecco perché io vedo Thomas Mann che si sente un po' attratto da questo Augusto von Platen.
Certo.
Questo è. Pertanto nessuno poi si è perso più di tanto, mentre su von Kleist c'è una nuova opera sulla biografia, su tutto quello che è il suo animo, completamente diverso. Von Kleist rappresenta proprio il romanticismo,
esatto,
in Germania. Va bene, romanticismo, dopo ci fa parte anche il suicidio. Pertanto, certo, il suicidio di von Kleist non ha niente a che vedere con il suicidio di von Kleist.
Questa è una lettura tradizionale su von Kleist.
Io sono tradizionale, scusatemi.
Però Mann non fa questa lettura. Mann invece cerca di dare una lettura anche romantica. In realtà possiamo essere giusti.
Come?
I Vanderbrück. Questo romanzo bellissimo esalta molto di più la figura di Mann.
Certo, certo.
Però bisognerebbe.
Parlandolo nel periodo cui fa riferimento tutto, il Novecento.
Però bisognerebbe studiare il Mann ultimo, che è quello, il Mann poco noto, il Mann che comincia dall'esilio. Praticamente parliamo un attimino di Mann. Anche ci sono tre fasi di von Platen e tre fasi di Mann. Le tre fasi di Mann. La fase che va dai primi romanzi di fine Ottocento, i primi racconti di fine Ottocento, fino, compresi quindi i primi racconti, compreso il Tonio Kroger, compreso Morte a Venezia dell'11, compreso il Bund und Brock di qualche anno prima, fino alle considerazioni dell'impolitico di cui parlavamo la scorsa conferenza, fino al 18. Poi c'è il Mann che va dal 18 al 32, 33, nella sua lotta politica contro il nazismo. Poi c'è la fase invece americana che va dagli anni 30, oltre gli anni 30, fino alla fine. Possiamo aggiungere che ci fu anche un periodo particolare attorno agli anni 50-55 in cui il Mann lottò aspramente anche contro la cultura tedesca dominante, sia aveva lottato in parte con quella prima del nazismo, ma lotterà Mann anche quella post nazista. Quindi questa sua posizione, vi ho detto che Mann era un po' tristano e un po' Don Chisciotte. Come era un po' tristano e un po' Don Chisciotte von Platen. Ecco perché si è creata nella storia della letteratura tedesca una situazione singolare, dove un grande scrittore del Novecento arieggia e fa rinascere un modesto poeta dell'Ottocento. Se non ci fosse stato, ripeto, questa analogia, questa ripresa, questa rinascita di questa posizione di Mann e assimilazione di Mann, che poi l'assimilazione fosse anche completa anche dal lato omoerotico, questo non è neanche da escludere, benché Mann queste sue simpatie le ha emesse soltanto nella fase finale, in alcuni romanzi dell'ultimo periodo, un po' nel Dr. Faustus, che è l'ultimo grande romanzo, ma anche in due romanzi ulteriori che io volevo parlarne, però un giorno ne parleremo, insomma ci torniamo, e sono L'eletto, gli titoli, L'eletto e l'inganno, dove c'è una presenza di omoerotismo, di incesto addirittura, il tutto condito però da una forte ironia, quella stessa ironia che in qualche modo le ultime poesie di Mann avevano, di Platen erano presenti. Quindi c'è questa assimilazione, questo, però la differenza alla fine qual è? Che Mann assorbe von Platen, assorbe anche Goethe, l'ha assorbito già di prima, però vuole essere qualcosa in più ancora, il terzo carattere, il demoniaco, e avviene nell'ultima fase, quando addirittura l'ultima opera ha un titolo, l'ultima opera è incompleta, perché poi Mann muore già 80 anni, nel 55 muore, Le confessioni del cavaliere d'industria Felix Krull. Allora, quest'opera è proprio il massimo del sarcasmo, sì, e dell'ironia, perché viene a essere sbeffeggiato il cosiddetto romanzo di formazione. Il romanzo di formazione è il romanzo tipico dell'Ottocento, pensiamo a David Copperfield inglese, oppure il romanzo di formazione che abbiamo visto noi Le confessioni di italiano di Ippolito Nievo. Abbiamo il romanzo di formazione, è un romanzo cardine dell'Ottocento e in parte anche del 1900. Anche lì c'è un romanzo di formazione, però di sto cameriere che diventa cavaliere d'industria nell'ambito di un 30 anni, attraverso con incontri fortuiti, con amori impossibili, con trucchi e truffette, eccetera, la scalata verso il potere. E il tutto con un ghigno e un sarcasmo demoniaco. Quando uno legge Cavaliere d'Industria, io pensavo, c'era che cosa, purtroppo è l'ultimo 4 pagine, perché è morto. Chissà che cosa avrebbe scritto nel 55, sugli industriali tedeschi degli anni 50, attenzione. I Cavalieri d'Industria sono gli industriali, i gruppo, eccetera. Non sono i Cavalieri d'Industria che sappiamo, perché chissà che cosa avrebbe scritto. Prego, prego.
Il saggio che ha citato lei,
Nobiltà dello spirito e altri saggi, edito da Mondadori. Lo trovate in tutte le... Ah, attenzione, su libri di Platen, non è che di Platen, quasi zero. C'è un illustre siracusano, il professor Di Silvestri, che ha fatto un'operetta, però più personalistica, con molta inventiva direi, quasi un romanzo, stampato negli anni Ottanta, è un romanzo in realtà, non è nulla di... poche fonti certe. Poi vi sono i saggi, proprio classici, su von Platen, che invece sono stati scritti negli anni 60. Poi c'è un saggio molto ampio di Elena Croce sui poeti tedeschi dell'Ottocento, però c'è molto spazio. E questo è forse il saggio più bello, più acuto, più ampio su von Platen. Poi c'è un tale che si chiama Gabbetti del 15. In italiano c'è poco su von Platen. Per esempio, una cosa che io... mi è piaciuto leggere qualche riga che si è appena tradotta, ma non è stato mai tradotto. I canti di libertà del popolo polacco. Qualcuno credeva che von Platen di politica non avesse scritto mai niente. Non è vero. Nel 1832 ha scritto canti per la libertà del popolo polacco, oppresso dalla Russia zarista e dai prussiani. Ecco di che lui rimpovola il suo odio per lo Stato prussiano. Sarebbe interessante leggere questi canti.
Era bavarese, chiaro che odiava
i prussiani, chiaro anche questo. Chiaro anche questo. Però odiava tutto ciò che richiamava anche il prussianesimo, quindi anche Heine. La polemica con Heine affondo anche questo, perché Heine era del nord e lui cozzava.
Certo.
E poi chi ha detto mai che in Italia noi abbiamo fatto un'altra equazione? Romanticismo, liberalismo, democrazia. Questa equazione in Germania non è così.
No,
questa equazione non c'è.
Non c'è. Assolutamente.
Va bene. Okay. Altre domande? Prego.
Allora, hanno detto che sono Dante dopo Napoli volevo morire, no?
Sì.
La scelta di essere chiusa. Come mai? C'è qualche
Un viaggio, ho voluto fare il viaggio in Sicilia. No, speravo di trovare, lui sperava di trovare anche qua qualcuno, che, qualche uomo che lo riamasse. Alla fine quello è, alla fine quello è, la speranza. No, lui è venuto ospite del nobile Landolina di Siracusa.
Ma non è stato invitato da...
No, è venuto, aveva preso contatti con Landolina prima attraverso un comune amico che gli ha mandato, che aveva scritto a Landolina, che si è sempre presentato qua, io ho la lettera di presentazione, ma l'amico aveva già scritto a Landolina, quindi non lo aspettava, sapeva che doveva arrivare. No, sono due gli Landolina, due sono il figlio di Landolina, il figlio.
Va bene, sulla ti ha chiamato proprio sulla Sapienza a proposito di von Platen.
Sapienza? Non lo vedo da un secolo.
Non ti ha chiamato?
No.
Allora, lui mi ha chiamato perché il Lions Club ha interesse di fare un gemellaggio con ASPA e in occasione anche vogliono fare qualche cosa che riguarda Fonplaten, o diciamo, io ho detto perché loro non ricostruiscono, cioè fanno qualcosa per la tomba, cioè
si dovrebbe fare una manifestazione di
dovrebbe fare insieme con noi.
E dove sono? Chi li ha visti? Io no, quando vengono siamo qua.
Io infatti ho detto parla con Giuseppe.
Veniva oggi e farsi parlare.
No, non c'è oggi.
Io non vedo Sapienza se non marginalmente da circa 2 anni.
Quindi...
Sì, ma papà.
È oggi a Palermo, però io ho detto lui deve incontrare il presidente, che poi è il presidente Sgandurra, che è il presidente dell'Alliance.